Bentrovati carissimi, eccoci al nostro appuntamento. Mi sembra di essere ripetitivo, ma è ormai un desiderio crescente quello di incontrarci come famiglia di Radio Mater. Benediciamo il Signore, entriamo subito nel nostro incontro, perché anche oggi la puntata sarà veramente profonda e interessantissima. Iniziamo con uno splendente segno di croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme lo Spirito Santo, che sia Lui a parlare in noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, ti affidiamo proprio questa trasmissione, visto che il giovane di cui oggi parleremo è già lì con te, ti sta sorridendo, è felice di essere nella comunione dei santi e noi qui lo sentiamo veramente vivo nel nostro cuore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Eccovi carissimi, oggi ricordiamo un giovane che per me definire caro è troppo poco. È un giovane con il quale mi sono incontrato nel 1984, quando per la prima volta io sono arrivato in questa parrocchia, Canale, in provincia di Cuneo. Ero giovanissimo, allora avevo 23 anni e mi sono incontrato con questo ragazzino che ne aveva poi 10. E ho cominciato a scoprire in lui delle ricchezze insondabili che si sarebbero manifestate poi di giorno in giorno, di mese in mese. Questo giovane si chiama Fabrizio, uno di noi ma veramente con una marcia in più, un giovane timido ma con tanta voglia di vivere, pronto a sorridere, a scherzare, a donare con bontà e generosità, tempo e capacità donategli da Dio. Siamo in parecchi oggi che presteremo la voce per questa trasmissione, tra cui c'è la sua mamma Gabriella, sua sorella Daniela che è qui presente, ma di volta in volta ve li presenterò. Adesso ascoltiamo subito una suora orsolina di Maria Immacolata di Gandino. Poi non può farlo in un altro momento, allora diamo subito a lei la parola, sua regina, che ha avuto modo di conoscere questo adolescente in un momento in cui stava facendo una profonda esperienza spirituale nella sua vita. Stava costituendosi il movimento GAM, qui in questa parrocchia, e Fabrizio chiaramente è stato un antesignano, ma vi sarà detto meglio poi. Lascio subito la parola a sua regina, che con la sua freschezza ricorderà che cosa è successo quando loro, arrivando al Canale, hanno incontrato Fabrizio. È in linea sua regina?
Sì, pronto.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ben trovata.
Ben trovato, ecco. Te, Don Eligio.
Allora, Fabrizio, dopo 25 anni che è tornato alla casa del padre, è un giovane ancora attuale? È un giovane da riproporre alla gioventù d'oggi?
Sì, veramente un giovane speciale, Fabrizio, e mi è rimasto nel cuore per la sua semplicità, la sua umiltà, la sua bontà. Era un ragazzo come tutti, non si distingueva perché facesse cose straordinarie, ma era un ragazzo veramente che solo guardarlo veniva la voglia di unirsi al Signore. Ricordo in particolare quando ci trovavamo al monastero per la preghiera con tutti i giovani, ed eravamo proprio in tanti, e lui preparava l'incenso per il Santissimo. Ecco, io l'ho già testimoniato un'altra volta, ma guardandolo mi sembrava di vedere, come dicono gli Atti degli Apostoli, un volto di un angelo. Era veramente una persona, un ragazzo speciale, però era speciale nella sua semplicità quotidiana. Anche lui stava con gli altri giovani, anche lui viveva la sua vita di studio, di lavoro, di semplicità, quindi lo vedo proprio come uno di noi. Se fosse qui adesso sarebbe un nostro giovane pulito, semplice, che cammina con i piedi per terra, ma veramente aveva questa capacità di incontrare il Signore, e tu lo vedevi dal suo volto, veramente questo. Posso fare una testimonianza che forse non ho mai raccontato, ma nel momento in cui Fabrizio è andato in coma dopo l'incidente stradale, io e Suora Emerita e Suora Irenea siamo state da Giovanni Paolo II, per grazie del vescovo di allora Micolini, e Fabrizio era in coma, e la mamma Gabriella ci disse: portate il pensiero di Fabrizio al Papa. E quando Giovanni Paolo, scusate l'emozione, io dissi: Santità, io le porto i saluti di una mamma che sta soffrendo per il suo figlio. E lui mi disse: portagli questa corona. E veramente quella corona l'ha accompagnato nel momento della malattia, il momento della morte, il giorno stesso in cui Giovanni Paolo arrivò ad Asti. Lì ad Asti arrivò Giovanni Paolo e quella corona fu messa tra le mani di Fabrizio. Ecco, questo per me è un segno grande che Fabrizio è un santo come San Giovanni Paolo II.
Ecco, se ricordi, Sor Regina, comunque quella corona è stata messa in quel momento lì, ma lui ha cominciato a sgranarla in quinta elementare, perché già in quinta, quando sono arrivato qui, lui quotidianamente, l'ho saputo cosa manca questo, lui quotidianamente recitava già il rosario.
Sì, veramente.
Se ricordi, anche noi quante volte abbiamo chiesto la sua guarigione. Però nel 93 forse c'era sicuramente un disegno diverso, perché quella nicchia, quella Madonna Immacolata che è lì nell'asilo, Regina Margherita,
sì.
Era stata un dire al Signore un grazie prima di ottenere la grazia, secondo la sua parola: tutto ciò che chiederete nel mio nome, il Padre ve lo concederà. Ma evidentemente Fabrizio aveva un altro compito, e si è capito molto bene, lo stiamo capendo andando avanti.
Che adesso sarà il nostro protettore.
E insieme a Suor Emerita e a Suor Irenea, chissà che cosa staranno combinando. Noi ci affidiamo e chiediamo anche qualche santa vocazione, proprio per le Orsoline di Maria Immacolata di Gandino. In fin dei conti siete tanti anni che servite questa comunità, e Fabrizio è bene che interceda e che faccia la sua parte, naturalmente con Suor Emerita e Suor Irenea. Va bene?
Grazie, Don Eligio.
Grazie. Allora, grazie. Buon convegno.
Grazie.
Grazie per questa testimonianza. Grazie ancora. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.
Sempre sia lodato.
Le tenebre ormai stanno diradandosi e la vera luce brilla già. Splendete come lampade nel mondo, illuminando col Vangelo l'umanità.
Camminate nella luce e diventerete.
Ecco, carissimi, siamo di nuovo insieme. Adesso abbiamo la gioia di poter ascoltare la sorella di Fabrizio, Daniela. Poi c'è anche la sua cara mamma, veramente una dolcissima persona, chiunque ha modo di conoscerla lo dice. E poi ci sarà anche un fratello che io ho messo adottivo, perché così è stato definito da questa cara famiglia. Ascoltiamo Daniela.
Mio fratello Fabri, così lo chiamavamo a casa, era un ragazzo speciale, generoso, umile, buono e penso che non avesse nessun difetto. Quando era piccolo frequentava la prima le scuole elementari, era molto ubbidiente e volenteroso. Mi ricordo che andava spesso con papà alla vigna perché gli piaceva stare sul trattore. Poi quando tornava a casa mi raccontava quello che avevano fatto insieme. Tenendo conto della nostra differenza di età, io sono più grande di 5 anni, siamo riusciti lo stesso a condividere alcuni momenti di svago insieme. Le gite col catechismo, le escursioni in montagna con i nostri genitori, gli zii e i cugini e i viaggi in Sardegna, paese natio di mia mamma, di nostra mamma. E mi ricordo che quando lui per la prima volta prese l'aereo era agitato ma felice perché faceva un viaggio lungo e il primo suo viaggio lungo e lontano. Insieme condividevamo la passione per la bici che ci aveva trasmesso papà, e quando qualche domenica papà non lavorava andavamo in bici tutti e tre insieme. Ci divertevamo tantissimo e quello era un momento molto speciale. Purtroppo quando Fabri iniziò le superiori io cominciai a lavorare con i turni e i nostri orari non coincidevano e così non avevamo molto tempo per stare insieme. Gli piaceva leggere libri di avventura, ma sul suo comodino potevi trovare sempre il Vangelo. Leggeva sempre prima di andare a dormire un salmo del Vangelo. Purtroppo un brutto incidente gli ha causato una forma di... è stato 10 mesi in coma, in cui io, mia mamma e mio papà l'abbiamo accudito tutti i giorni, pregando che riuscisse a guarire. Però purtroppo il suo destino non era quello, è volato in cielo. Io mi manca tantissimo, spero che da lassù accudisca la mia famiglia e che preghi sempre per noi.
Gabriella, la mamma, si vuole dirci 2 parole. Noi ascoltiamo con tutto il cuore.
Io sono la mamma di Fabrizio. Così partì con Maria Giuseppe e tornò da Nazareth. È stato loro sostenimento, sostenesse, credeva di la sapienza e età, grazie davanti a Dio e agli uomini. Fabrizio era un bambino sereno, semplice, generoso, ubbidiente in famiglia e a scuola con i compagni. Così questa virtù col passare del tempo divenne più concreta. In famiglia non aveva tante pretese, studiava, disegnava particolarmente la Madonna, Gesù in croce. Avevamo un buon rapporto nella vita quotidiana, perché a scuola andava volentieri ed è sempre ben voluto dei voti, tanto che noi genitori ricevamo al colloquio dei professori sempre soddisfatti. Dopo i compiti e la cena andava a letto e io, la sua mamma, rimboccandogli le coperte, vedevo che teneva in mano la corona del rosario. Noi genitori, durante la sua breve vita, vissuta da un ragazzo serio, buono, d'animo e leale, eravamo contenti e orgogliosi di avere un figlio così generoso, buono e sincero, ma soprattutto ubbidiente, e la Madonna che tanto amava lo ha accolto per sempre vicino a lei. Franco e Gabriella.
Ecco, abbiamo potuto ascoltare le parole di sua mamma, proviamo a metterci nei suoi panni, non è stato sicuramente facile, Vi dicevo, sono passati 25 anni, ma il fuoco e il ricordo è sempre vivo, anche perché capite che sta emergendo una figura veramente straordinaria. Adesso si presenta un po' quello che vi è stato chiamato il figlio, ecco, figlio o fratello adottivo. E Stefano. Stefano vi racconterà in che modo è venuto a conoscere Fabrizio, purtroppo nel momento in cui Fabrizio non parlava, perché appunto, come ha detto Daniela, sorella era in coma. Ma Stefano ha potuto vivere all'interno della famiglia un'esperienza che lo ha segnato veramente anche lui per tutta la vita. Lo ascoltiamo.
Sì, buongiorno a tutti. Come diceva Don Eligio, io entro nella famiglia di Fabrizio quando ormai la tragedia è consumata. Fabrizio era vari mesi che era in coma e, come diceva Daniela prima, si sperava in un miracolo. Devo dire che anch'io ho sperato in quel miracolo, ho pregato veramente perché questo miracolo avvenisse, ma soprattutto ho pregato per una famiglia che in quel momento era veramente, 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 veramente sofferente. Ci abbiamo provato, è andata male il 24 settembre del 93, Fabrizio ci ha lasciato, però non ci ha lasciato completamente. Tre parole sono state dette dagli interlocutori prima di me. Antesignano, Fabrizio è stato un antesignano, sì, è vero, è un antesignano del gruppo GAM, del gruppo di preghiera, una persona che sapeva precorrere i tempi e li ha fatti precorrere anche a noi, perché grazie alla... grazie un po' troppo, però dalla sua scomparsa è nato un gruppo che ha saputo portare sul territorio delle cose che potevano servire a tutta la comunità. Molto semplice questo, la semplicità, è stato detto che era un ragazzo molto semplice, è vero, anche nella malattia mi aveva colpito proprio la sua semplicità, perché lui capiva, comprendeva, sentiva, capiva che c'era qualcosa che non andava, ma non ha mai, 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 mai manifestato fastidio di fronte anche appunto a delle cure che dovevano essere fatte in quei momenti. Quindi la sua semplicità proprio è quello che mi aveva colpito di più. Protettore, ecco, un'altra parola che mi ha colpito in questo che è stato detto prima, perché comunque ci ha protetti, ha protetto una famiglia in cui è stato facile per me entrare, perché la semplicità Fabrizio non l'aveva, diciamo, l'aveva acquisita anche dalla famiglia, che è una famiglia squisita, che è una famiglia che veramente mi ha accolto e mi sento, di cui mi sento far parte veramente, questo l'ho sempre detto. E ci ha protetti perché la morte di Fabrizio ci ha dato l'opportunità di creare una sorta di gara, tra virgolette, in un territorio molto disagiato dal punto di vista dei soccorsi, e questo ci ha fatto scattare l'idea di poter creare, insomma, un soccorso avanzato in un territorio che all'epoca era servito sì dall'ambulanza, ma niente di più. Quindi ripeto, grazie, ma grazie a lui, grazie alla sua morte è nata quest'idea e finalmente sul territorio del Roero, che è un territorio vasto, ripeto, e molto disagiato dal punto di vista delle strade, è nato il soccorso avanzato. È stata una sfida contro il tempo, una sfida contro... però devo dire che ha avuto un successo enorme, che abbiamo insieme, noi e la famiglia, insomma, creato veramente un gruppo di coeso, insomma, ecco. E Fabrizio sono sicuro che ci ha protetto da lassù.
Stefano, ne approfitto mentre sei qui al microfono. Tu quella sera che ci siamo incontrati a casa per vedere un attimino di dividerci la trasmissione, hai nominato un amico, proprio un amico caro di Fabrizio, che è qui presente, Andrea. Avevi riportato qualcosa di bello.
Sì.
Magari vuoi introdurre, così Andrea comincia a dare un saluto, e poi dopo che ne avrà parlato la maestra, magari completerà il suo pensiero.
Come abbiamo detto, avevamo pensato a una raccolta fondi per l'acquisto di una ambulanza di soccorso avanzato. E come sempre nella vita capita, ognuno si deve un po' inventare una strategia, non sono io, giuro, ognuno si deve inventare le strategie, ma a Canale ho trovato veramente delle persone, tra cui questo Andrea, che all'epoca dirigeva un gruppo, una band, oggi si direbbe una band di scalmanati, e organizzammo una serata che si chiamava, volevo dirvi, a voi vorrei dire, ed era proprio la voce di Fabrizio che emergeva quella sera, accompagnati da questa band che suonava i Nomadi. Mi ricordo sempre, Fabrizio è mancato il 24 settembre e ricorderò sempre questa canzone che i Nomadi, La notte di settembre, e fu l'inizio di quello che è stato poi, insomma, è brutto dire un successo, insomma, però tutto andò a buon fine e finalmente costituimmo questo benedetto centro di soccorso avanzato. Andrea è un amico, so che è stato un amico di Fabrizio, molto fraterno, e quindi lascerei a lui la parola.
Bene Andrea, se vuoi dare un saluto ai radioascoltatori e poi magari quando interverrà anche l'amica di classe. Così, un saluto che riguarda quella sera e questa iniziativa che tu hai veramente preso a cuore subito quando l'hai saputo.
Io sono sincero, quando ci siamo incontrati appunto per parlare di Fabrizio, della sua storia, io questa iniziativa me l'ero totalmente dimenticata, sono sincero. Forse perché di Fabrizio mi ricordo altre cose, mi ricordo la sua vita, mi ricordo la sua testimonianza. Scusate, ma sono un po' emozionato. Mi ricordo la sua testimonianza perché era un ragazzo più maturo degli altri. Tutte le volte che andavo a casa sua io parlavo e lui ascoltava. Era un grande ascoltatore, era un ragazzo veramente che un adolescente che faceva parte anche del gruppo tra di noi, tra amici della leva del 1974. Io in quel periodo, essere sincero, avevo il piede un po' in due scarpe, veniva chiamato anche in maniera brutta perché frequentava la chiesa, perché faceva tante cose, pregava e perché sgridava i compagni, sgridava gli amici quando bestemmiavano e diceva: che cosa ne può il Signore? Gli diceva. E poi sinceramente della raccolta appunto dei fondi per, tornando alla raccolta dei fondi per l'ambulanza, io ne sono stato un po' fuori, perché mi sono sentito, come dire, in colpa per quello che gli è successo, perché io quella sera dell'incidente ero venuto da Fabrizio e avevo convinto sua mamma e suo papà a prendere la macchina, scusate, e allora mi sono tenuto un po' lontano da quel dolore e forse sarò andato soltanto una o due volte o forse al massimo tre a trovarlo, se non mi sbaglio. Comunque era un ragazzo che sapeva ascoltare, sapeva pregare, andavamo alla messa domenicale insieme, io a volte non andavo per pigrizia, ma lui ci andava sempre, lui andava in cappellina da fare adorazione, da solo anche, e mi aveva insegnato il valore della fede, e grazie a lui io dopo ho incontrato amici importanti, amici del Gamma appunto, e penso che sia nato tutto da lui, perché col suo dolore, col suo 10 mesi di sofferenza e anche prima, perché io lo so che ha sofferto, con i suoi 10 mesi di sofferenza appunto in coma vigile, è come un po' una, io stavo pensando, avevo mandato un messaggio a Don Eligio e gli avevo detto: 10 mesi sono come un po' come 10 grani dell'Ave Maria, di un rosario, preghiera che tanto lui amava. Penso che sia anche una cosa un po' simbolica. Vorrei chiedere prima di tutto scusa alla famiglia, perché perché per il mio sentirmi in colpa sotto l'aspetto che gli avevo assicurati quella sera che c'era il compleanno della nostra amica d'Alba, ero andato io a convincere sia lui che i genitori, gli avevo detto state tranquilli, non può succedere niente, invece c'era la nebbia e io purtroppo sapevo anche che Fabrizio non era tanto bravo a guidare, era un po' inesperto. Ma Dio ha voluto così, ha voluto che si facesse male solo lui, sulla macchina non era da solo, c'erano altri amici. E poi vorrei sottolineare anche un'altra cosa, quando era in vita è stato più amico lui di me, lui da per me, che io per lui. Perché sovente nel gruppo, appunto come dicevo della storia del piede in due scarpe, quando si è adolescenti si ha paura di professare anche la propria fede per paura di perdere la compagnia, perché la compagnia magari la pensa in maniera totalmente diversa da te e odia tutte le cose che riguardano chiesa, GAM, a volte l'ho chiamato anch'io con quel soprannome brutto che gli era stato dato, non so da chi, non voglio ripeterlo. Bon. Comunque concludo e dico che era un giovane splendido, che amava Rosario, che amava Maria, che noi tutti chiamiamo mamma, mamma celeste, e vi ringrazio e non me ne sento degno di questa testimonianza. Grazie a tutti.
Grazie Andrea con tutto il cuore. Ecco, sicuramente vi dico, io ho conosciuto Andrea e Fabrizio che erano giovanissimi e lui ha chiesto scusa, ma sono convinto che purtroppo per un disegno misterioso che noi non comprendiamo, qui non lo comprendiamo, è successo quello che è successo. Certamente, ecco, lui ha ascoltato e ha sorriso a dire, ma Andrea, che lo chiamavo, cioè, con un altro soprannome proprio caro a noi nel nostro gruppo, stai sereno, vedrai che cosa il Signore sta preparando anche per te. Ecco, questo vissuto proprio con quella semplicità con cui noi abbiamo vissuto con lui. L'abbiamo vissuto e vi dico, continuiamo a viverlo, perché Fabrizio è più vivo che mai. Facciamo una pausa musicale, perché le testimonianze sono state veramente molto forti, grazie. Eccoci carissimi, siamo di nuovo qui dopo queste testimonianze ascoltate Adesso abbiamo il dono di avere tra noi la maestra Marisa. Marisa Facenda, maestra delle elementari di Fabrizio per ben 5 anni e anche sua catechista. Lei stessa vi dirà, oggi non sarebbero tanto d'accordo sicuramente i palinsesti scolastici o tutto quello che gira lì intorno, ma lei è stata più catechista che docente e con Fabrizio ha sempre tenuto un rapporto veramente importante. La ascoltiamo con tutto il cuore. Ecco, la parola alla maestra Marisa.
Buongiorno, sono Marisa Facenda e dirò brevi cose. Tracciare un buon profilo di Fabrizio, alunno della scuola elementare, è un'occasione stupenda, ma confesso di essere un po' perplessa e incerta. Quanti ricordi si affacciano alla mia memoria, quanti episodi legati ai 5 anni trascorsi col corso B, in veste di insegnante e di catechista. Quanti giorni, mesi, anni ricchi di fatti allegri, tristi, gioiosi e stimolanti. Rivedo come un sogno la classe al completo. Ho presente tutti gli alunni al loro primo giorno di scuola. Alcuni attenti, altri pieni di stupore, alcuni meravigliati, altri un po' angosciati di fronte alla nuova avventura che li attendeva. Ma tutti con occhi vivaci e pieni di curiosità. Rivedo anche Fabrizio, bello, ordinato, più alto e robusto degli altri compagni, con i suoi occhioni pieni di stupore, sotto una nuvola di capelli ondulati. Mi era stato presentato dall'insegnante della scuola materna, Suor Paola, come un bambino molto timido e chiuso. Pertanto sarebbe stato necessario accoglierlo alla scuola elementare in modo tutto particolare, così da metterlo a proprio agio, fin dai primi giorni. Seguii i consigli della suora e Fabrizio si inserì in modo perfetto nella classe. Imparava velocemente a leggere e scrivere. Rivelava bene... relazionava bene con le insegnanti e i compagni e di timidezza non si parlò più. Lo ricordo spigliato, sicuro, ma estremamente corretto e prudente. Si rivolgeva all'insegnante per chiedere aiuto solo quando le difficoltà erano notevoli, perché lui amava con volontà e ingegno risolvere i suoi problemi, anzi aiutava e incoraggiava i compagni a fare altrettanto, proprio come un fratello maggiore. Questa era la sua caratteristica. Era più maturo dei suoi coetanei e le sue conversazioni erano sempre zeppe di consigli che, a sua volta, aveva ricevuto dai familiari e fatti suoi. Pertanto lo ricordo sereno, sorridente, a suo agio e soprattutto attento ai compagni bisognosi di aiuto e meno esperti di lui. Aveva senz'altro un grande spirito di osservazione e una buona dose di volontà e di impegno. Inoltre era animato da un grande desiderio di riuscire con le proprie capacità. Non riesco a ricordare, pur sforzandomi, episodi negativi legati alla sua vita scolastica. Di Fabrizio forse ce ne furono stati tanti, certamente, di lieve entità. Mi piaceva ascoltarlo nelle sue confidenze. Era felice quando l'ascoltavo raccontare i suoi viaggi fatti in Sardegna, dei giochi e delle scoperte che faceva in quella terra bellissima assieme ai parenti. Ed inoltre amava raccontarmi delle passeggiate fatte in bicicletta col papà, dei lavoretti di bricolage che faceva sotto la sua guida. Tutto ciò rivelava un grande amore e tanto affiatamento con la sua famiglia. Anche i ricordi legati alle ore di catechismo si fondono con quelli scolastici, perché le due attività per una scelta nostra, si intrecciavano in quanto la religione doveva essere nella nostra classe il fondamento, il coronamento, proprio come dicevano i programmi allora vigenti. Ma un episodio è vivissimo, è proprio legato a Fabrizio. Lo ricordo impegnatissimo nella preparazione della prima comunione. Lo ricordo nel suo banco in chiesa, molto serio e raccolto, dopo aver ricevuto la Santa Comunione. Attorno a lui c'era confusione, rumore, un andirivieni continuo, ma lui era in silenzio, aveva il capo piegato sul cuore e le sue mani erano giunte. Lo rivedo con commozione, perché Fabrizio aveva capito, nonostante i suoi 8 anni, un grande mistero. E in quel momento stava offrendo a Gesù con tutto il suo cuore, il suo entusiasmo, la sua innocenza, la propria vita. Gesù ha gradito le sue preghiere.
Grazie maestra per questa proprio accurata anche sua testimonianza. Quando vi dicevo in precedenti trasmissioni che la santità tante volte noi siamo abituati a vederla solo proclamata ufficialmente dalla Chiesa, sugli altari, sulle varie geografie, però chi vive dentro la vita delle persone, soprattutto in certe situazioni, vi assicuro che si stupisce e si meraviglia sempre di più di come lo Spirito lavori, perché collegate alla vita di questo giovane, credetelo, e ve lo dico come testimone oculare, in prima persona, ecco, ci sono tanti altri che ricevono costantemente luce da queste figure che, come rovetto ardente, bruciano ma non consumano mai. Adesso vogliamo ascoltare una sua cara amica di classe. È un'amicizia che è durata tanti anni, ancora sta durando anche con me, ancora adesso, si trova per questioni di lavoro addirittura all'estero, in questo momento è in Germania, ma grazie ai mezzi di comunicazione, ecco, è riuscita a seguire la trasmissione finora e ci regala anche una sua testimonianza. Sicuramente bella perché, ripeto, questa maestra ha curato fortemente anche le relazioni umane tra questi ragazzi e oltre allo spirito brilla proprio questa umanità che ancora oggi, soprattutto in questi contesti, viene fuori in tutta la sua bellezza. Ecco, vogliamo ascoltare Lara, che anche lei è in contatto con noi. Ciao Lara, ascoltiamo veramente con cuore quello che ci devi condividere.
Buongiorno a tutti. Allora, non penso che nella nostra vita nessun incontro sia casuale. Tutti quelli che sono sul nostro cammino sono dei portavoce di Dio, o in un modo o nell'altro. Incontrare Fabrizio tra i banchi di scuola è stato sicuramente un segno, perché con lui non mi sono mai sentita sola anche nel cammino di fede che abbiamo percorso insieme, sia appunto in classe, al catechismo e poi con gli incontri GAM, tante sere passate in preghiera il sabato, il primo sabato del mese, in ginocchio davanti a Gesù. E il ricordo di Fabrizio è proprio quello di un ragazzo semplice ma molto intelligente, parlava con lo sguardo, uno sguardo sempre luminoso, sorridente e puro, uno sguardo puro, questo mi è rimasto di Fabrizio, perché con lui si poteva parlare senza sentir parolacce, senza sentir bestemmie, si poteva parlare anche di argomenti seri e si poteva parlare anche di religione, di Gesù e quindi appunto non sentirsi ragazzi diversi, perché a volte questo succede a chi è stato chiamato dal Signore a percorrere questo cammino e a percorrerlo in mezzo agli altri. E lui era proprio un segno perché era in quegli anni, parliamo della scuola elementare degli anni 80, anche le amicizie tra ragazzi e ragazze potevano anche essere un po' più forse difficili qualche volta. Lui aveva sempre invece la capacità di stare con tutti. Lui veniva, mi ricordo spesso, a chiamarmi alle 2:45 per andare a scuola, perché avevamo il dopo scuola, e quindi si faceva il percorso insieme. Per strada raccoglievamo anche altre compagne, come a volte Daniela, che forse parlerà dopo di me, Emanuela, e andavamo allo Sferisterio, e lì ecco, si chiacchierava, ci si divertiva. Lui veniva a volte con la bicicletta, spesso con la bicicletta, e aveva sempre parole molto simpatiche. Io so che era un ragazzo timido, me lo ricordo vagamente questo fatto della sua timidezza, ma che in realtà ho percepito più come una riservatezza educata, con una presenza silenziosa. Sicuramente lui aveva dentro un mondo di serenità, perché portava Gesù nel cuore. Grazie alla prima comunione ancora il percorso è diventato più profondo, e quindi tutti gli anni a seguire sono stati anni bellissimi. Mi ricordo anche degli episodi simpatici, perché era serio, pregava, ma era anche un trafficone. Mi ricordo in classe delle volte che magari, a dir la verità, ci annoiavamo un attimino perché la maestra doveva riprendere magari degli altri ragazzi, allora giocavamo con il righello, la gomma e il temperino a fare il bilanciere. Quindi le persone positive lasciano ricordi sorridenti, ricordi di gioia che dobbiamo sfruttare e portare come testimonianza con le persone che incontriamo, credo. E quindi voglio salutare, lasciando questo ricordo di un ragazzo, per me un amico vero, con cui appunto ci si poteva confidare anche su argomenti spirituali profondi che non tutti capiscono. Voglio ricordare un ragazzo in ginocchio a pregare in silenzio davanti al Santissimo, ripeto, di sabato sera, pur facendo però tutte le altre cose, il gioco, l'uscire con gli amici e tutto quanto. E un altro ricordo ancora che vorrei portare ai giovani è quello del servizio, del volontariato, anche dello svolgere insieme nella casa di riposo tante volte, magari il turno del sabato pomeriggio, della domenica, vicino agli anziani, a imboccarli, aiutare le suore e il personale nei piccoli servizi. E lui era sempre questa presenza che portava allegria, ma con molto rispetto. E quindi grazie per aver chiesto la mia testimonianza, perché mi ha fatto pensare tanto a quello che Fabrizio ha tracciato in questo suo breve percorso. E mi ricordo benissimo quando l'abbiamo accompagnato e io l'ho salutato, e devo dire la verità, ho pensato: chissà il mio cammino dove porterà. Il tuo cammino ti ha portato subito in paradiso, non lo so se io sarò in grado di raggiungerti lì, lo spero. E quindi Fabrizio, accompagnaci tutti, grazie.
Grazie Lara, grazie. Sai cosa mi sembra, io lo sto sperimentando, ormai queste sono già tante puntate che abbiamo vissuto con filo diretto con i nostri angeli. In questa puntata qui c'è una quiete incredibile, c'è sempre sofferenza ma illuminata da una fede profonda, ma poi tanta quiete. Se tu ti ricordi, lui era veramente un ragazzo quieto. Io non ricordo di averlo sentito una volta alzare il tono della voce o aver litigato, anzi ho dei ricordi che poi, se posso, alla fine alcuni vorrei proprio condividere, ed è lo stesso che sta capitando adesso, perché lui è qui con noi.
Sì, è vero.
Penso che tu possa condividere sicuramente.
Sì, lo condivido, io lo percepivo come, in effetti, proprio come una presenza che metteva sicurezza e pace. Quando lui era presente io mi sentivo una bambina tranquilla, felice, soprattutto nelle scuole. Questo è vero, trasmetteva proprio serenità, pacatezza, un senso proprio di... Sì.
Sì, grazie. Senti, qui è la bella della diretta, perché Abbiamo fatto una scaletta, ma vedo che abbiamo già fatto parecchi cambiamenti noi qui. Se si può, adesso Alessandro ci mette una pausa musicale. Se si potesse darti il cambio con tuo marito, se si può, se non si può, va bene ugualmente. Perché tu hai sottolineato un aspetto di Fabrizio, ma Enrico, tuo marito, sicuramente può sottolinearne un altro. Se nel frattempo che c'è il sottofondo di musica si può, lo facciamo, tanto almeno qui si sente benissimo la tua voce, sembravi qui in ufficio con noi, altrimenti ci ritroveremo quando tornate dalla Germania, va bene?
Va bene,
tanto il nostro regista ci dirà se la cosa è fattibile. Ti ringraziamo tutti e Fabrizio per primo ti dice grazie, ciao Lara, ciao.
Ciao a tutti.
L'uomo il suo pensiero, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore Dio degli eserciti è il suo nome, Signore Dio degli eserciti è il suo nome.
Ecco colei che il Padre ha scelto fin dall'inizio, prima di creare cieli e terra, prima ancora della luce, la sua gioia ogni giorno era per lui. Madre di Dio, tutta neve è il suo nome.
Madre di Dio, tutta neve è il suo nome.
Ecco carissimi, ben trovati, ce l'abbiamo fatta, anche se se questo nostro amico parla della Germania, ma grazie a Dio con questi mezzi siamo riusciti. Enrico è in mezzo a noi in linea, è il marito di Lara, la signora che ha parlato prima, e ha un altro aspetto molto bello di Fabrizio, questo aspetto di un giovane che stava trovando anche lui nel movimento GAM, allora ripeto era nascente, perché Purtroppo la verità è questa, non è stato molto capito subito questo movimento. Non è facile in giovani vedere con questa forte caratteristica spirituale e in un mondo come il nostro accettarlo. Non è stato facile, però insieme abbiamo lottato e creduto e posso confermarlo, non ho mai avuto paura a dirlo, che Fabrizio è stato un po' il fondamento di quello che è nato dopo, perché le difficoltà sono state tantissime, ma oggi il GAM c'è ed è un germoglio sempre verde. Non contiamo i numeri, noi i numeri non hanno grande importanza, ma certamente quel chicco di frumento caduto in terra morto ha dato moltissimo frutto. Allora, caro Enrico, se vuoi lasciarci la tua testimonianza, credo che è molto preziosa, perché tu hai vissuto gli inizi insieme con Fabrizio e con noi. Grazie.
Grazie a voi per la possibilità di ricordare tutti insieme Fabrizio, e io volevo proprio far riferimento al primo viaggio che ho fatto giù a Roma al GAM, in cui con Marco Costa e assieme a Fabrizio abbiamo affrontato lo spostamento in treno e poi i giorni di preghiera là. E noi avevamo qualche anno di differenza, quindi lui era un po' più piccolo, però abbiamo sempre apprezzato, e il ricordo di quel viaggio è la sua serenità, la sua tranquillità, e anche che traspariva, poi questi sentimenti trasparivano soprattutto dallo sguardo e poi dal modo di fare, perché mai invadente, mai una parola di troppo, però sempre disponibile e sempre attento anche alle esigenze e alle richieste degli altri. Se devo dire, non vorrei anche così ricordare i momenti meno belli, però quando siamo poi andati a trovarlo in ospedale nel suo momento di sofferenza, la stessa serenità che aveva durante il viaggio traspariva ugualmente anche dal letto d'ospedale, e questo penso sia il ricordo più bello che possa lasciare io di Fabrizio.
Grazie Enrico, pochissime parole, ma credo che abbiano detto più sicuramente di quello che noi pensiamo. È stato un raggio di sole. Io ricordo quando era a casa, è stato a casa un periodo anche sempre in quella condizione, mi era possibile, andavo tutti i momenti, e mi ricordo che mi avvicinavo a quel letto e gli parlavo, mi sedevo vicino, gli parlavo, tanto che la mamma tante volte mi fa: ma cosa avete da dirvi voi due sempre? Semplicemente gli dicevo tutto quello che stava avvenendo, gli raccontavo sia le difficoltà sia le cose belle, e quante volte dal suo occhio destro si vedeva uscire una lacrima, ma in me non poteva parlare, ma io sono convinto che ha sentito tutto. E ne sono sempre più convinto che se noi siamo andati avanti, nonostante tutto, è perché abbiamo un angelo autentico che ha creduto in questo ideale. Perciò ti ringrazio, perché è vero. E tu quell'esperienza a Genzano l'hai vissuta, quell'entusiasmo prorompente. Mi ricordo quando siamo andati poi a vedere anche San Pietro, io con entusiasmo gli dicevo: guarda Fabrizio, siamo nel centro della cristianità. Poi lui mi prendeva in giro perché l'ho ripetuta più volte. Sì. Però io mi sentivo... ti lo ricordi?
Questa frase del centro della cristianità, sì.
Io c'ero talmente contento di essere con voi e di essere lì, che mi ricordo che poi lui mi prendeva in giro. Ecco, questo è il centro della cristianità. Ma proprio perché eravamo, io ti dico, un cuor solo e un'anima sola. Solo chi ha vissuto quel tempo con la sincerità, la bellezza, la spontaneità, non avevamo niente di finto, ma veramente niente tra noi, può capire il valore di queste parole. Perciò ti ringrazio, mi hai fatto sentire il profumo di quei tempi. Chissà Fabrizio in cielo in questo momento come sta sorridendo. Ti ringrazio di cuore. Adesso vogliamo ascoltare subito un'altra amica di classe, Daniela.
Pensando a Fabrizio mi sono venute in mente tre parole: gentilezza, fede e forza. Fabrizio era prima di tutto gentile, e la gentilezza si traduceva in attenzione, premura, cura nei confronti degli altri. E l'ultima volta che lo vidi fu gentile con me, era un sabato, ci eravamo incontrati alla messa delle 6 e aveva voluto accompagnarmi per un tratto di strada e avevamo chiacchierato tantissimo e non ricordo di che cosa, forse di sciocchezze, con la leggerezza dei 18 anni, perché Fabrizio era un ragazzo molto piacevole, era bello parlare con lui ed era anche allegro, amava stare con gli altri, con gli amici, amava il sano divertimento. E in questo, però, anche in questo era speciale, perché con noi non mancava mai di testimoniare l'esempio della sua fede. E il suo era un esempio di coerenza. E ricordo che non scendeva mai a compromessi, non aveva paura di essere controcorrente, pagare le conseguenze anche di questa sua scelta di fede, di vivere la fede in maniera seria. E per me questa era la sua forza. Io ricordo sì gentilezza ma mai debolezza, un ragazzo forte e solido, e secondo me quella forza ebbe anche nel momento peggiore della sua vita. Ricordo prima dell'incidente, nei momenti di preghiera in cappellina, una preghiera di Fabrizio che mi era rimasta impressa, chiedeva la forza nel portare la croce, la forza nei momenti di difficoltà. Ed era una preghiera insolita, perché a quell'età eravamo spensierati e per fortuna nel nostro gruppo nessuno aveva ancora avuto a che fare con il dolore vero. E forse era un segno della sua maturità, della profondità di come viveva il Vangelo. E questo è il ricordo che porto con me. Penso che pur nella sua breve vita abbia lasciato un segno profondo e ci abbia lasciato una traccia da seguire.
Grazie anche a te di cuore per questa testimonianza. T'ho conosciuta ragazzina cara, dolce, ma lo sei tuttora adesso anche se sei cresciuta. Adesso facciamo un'altra pausa musicale per poi ascoltare, ci portiamo verso la conclusione, ma ancora qualcosa di molto molto forte. Grazie.
Adombrerà la potenza dell'Altissimo, ti coprirà con la tua ombra.
Eccoci carissimi, ci siamo ancora. Adesso la testimonianza che ascolterete è veramente una testimonianza molto forte. Qui tra noi c'è una mamma che si chiama Mariuccia e quando Fabrizio ha avuto l'incidente stradale, quella sera famosa, quel sabato sera, e notate che lui era andato a un compleanno, ma non erano ancora andati al compleanno, dovevano ancora arrivare, tanto so che lui avrebbe bevuto Coca-Cola o Sprite al massimo, perché ecco, chiunque di noi lo conosceva. Ecco che erano in quattro in macchina, quando la macchina, l'ha già detto Andrea, la macchina purtroppo è sbandata, ha battuto contro un platano, Fabrizio dei quattro è stato l'unico a rimanere offeso, gli altri tre si sono salvati. Poi va a sapere per quali motivi, noi non possiamo saperlo, ma di quella macchina di quattro, tre sono già insieme in cielo, ne è rimasto solo uno. Tra quei quattro c'era anche il figlio di Mariuccia, che ahimè quest'anno, proprio in primavera, durante il suo servizio, stava facendo un servizio, lui era carabiniere, e anche lui per un misterioso disegno, una donna ha attraversato la strada mentre lui era in servizio è successo l'irreparabile. Erano molto amici e sono amici tuttora in cielo. L'ha scampata allora e purtroppo qualche anno dopo è avvenuto questo. Parlando con questa signora, con Mariuccia, ecco che mi ha così ha trovato un quaderno, ma vi lascio dire perché è veramente bello quello che deve dire. Quanto questo ragazzo abbia veramente, ma veramente segnato la vita di chi lo ha incontrato. Ascoltiamo Mariuccia.
Buongiorno a tutti. Come ha già detto Don Eligio, sono la mamma di Alessandro, un grande amico di Fabrizio. Parlo a nome suo, anche se so che lui avrebbe potuto definirlo molto meglio di me. Ma purtroppo anche lui, in seguito ad un incidente stradale, mentre svolgeva il suo lavoro di carabiniere, ha lasciato questo mondo proprio 8 mesi fa, lasciandoci in preda ad un'angoscia che sembra non avere mai fine. Fabrizio era un ragazzo d'oro, positivo, molto discreto e molto intelligente, con alle spalle una famiglia davvero speciale. Le nostre famiglie erano felici dell'amicizia dei nostri ragazzi, perché erano pieni di sani principi. Si sono conosciuti alle elementari, frequentavano la parrocchia insieme, andavano ai campi scuola a Valdieri e passavano il tempo libero insieme. Infatti, perfino il giorno in cui Fabrizio ebbe il brutto incidente che gli ha stroncato la vita, Alessandro era lì con lui in macchina perché stavano andando a un compleanno. E quindi questa tragedia l'abbiamo vissuta in prima persona. Ogni tanto mi faccio delle violenze e vado a rovistare, scusate, nei ricordi di mio figlio, e ho trovato un quaderno delle elementari dove Alessandro in un tema descrive il suo migliore amico e vorrei condividerlo con voi. Descrivo una persona cara. Fabrizio è il mio migliore amico, ha la mia stessa età ed è un bambino simpatico, gentile e ordinato. A scuola va bene e ha un carattere d'oro. Questo mio amico ha gli occhi verdi e belli come quelli di un gatto. Si veste in modo ordinato e pulito, è intelligente e io trovo per lui una grande simpatia. Noi ci invitiamo a vicenda uno a casa dell'altro per giocare, guardare la televisione, fare i compiti. I suoi giochi preferiti sono giocare a pallone, a soldatini, e dato che lui è il più alto e il più veloce della nostra classe, ama fare le gare di corsa. Io e Fabrizio siamo chierichetti e lui è il capo. Essendo chierichetti ci telefoniamo spesso per parlare di quando dobbiamo servire in chiesa e discutiamo di molte altre cose. Fabrizio è una persona vicina a me perché ci pensiamo e ci incontriamo sovente, soprattutto la domenica quando Don Eligio apre la sede e giochiamo tranquillamente a calcetto. Fabrizio è una persona amica perché, come ho già detto prima, è bravo, simpatico, allegro e a me piace stare tanto con lui. Ora riposano in pace e nel cimitero, senza farlo apposta, sono uno di fronte all'altro e mi piace pensare che nell'altra vita si siano rincontrati e facciano tutto il possibile per aiutare le loro famiglie. Grazie di cuore a tutti.
Grazie Mariuccia. È vero, siamo stati al cimitero con i ragazzi di terza media quando è iniziato il loro percorso catechistico e siamo andati a salutare Alessandro e cercavamo dappertutto, io ho cercato dove potesse essere Fabrizio, non lo sapevo che era proprio nella cappella di fronte. È stato un momento anche per i ragazzi di terza media, anche perché quando apri il cuore con cose che hai dentro indelebili, è chiaro che la testimonianza tocca. È arrivato un messaggio, così lo possiamo già condividere. Ave Maria, sono qui con voi spiritualmente uniti, anche con profonda commozione e affetto, ascoltando queste forti testimonianze sulla vita di Fabrizio. Ho capito quanta fede e amore e testimonianza in mezzo ai tuoi coetanei, suoi coetanei aveva. Per il prossimo, sempre gioioso, amava lo studio, aiutava i compagni. Mi ha commosso anche quando la mamma rimboccava le coperte e lui pregava con il rosario. Grazie, Fabrizio. Fa che tanti giovani possano imitarti e amare Gesù e Maria. Grazie di cuore. Saluto tutti voi in regia ed è la nostra cara Sor Silvana che puntualmente è presente in questo momento. È arrivato anche un altro messaggio. Una preghiera per tutti gli angeli in cielo da Antonietta e Andrea da Torino e la famiglia Linda, Sara e Flavia e un abbraccio forte forte a Don Mario e a tutta la grande bella famiglia di Radio Mater. Ecco, vedete come la sensibilità in fin dei conti tocca, perché noi abbiamo avuto il dono di conoscerlo, voi attraverso queste testimonianze avete partecipato a una vita che è sempre più luminosa. Adesso vogliamo ancora, i minuti purtroppo stanno esaurendo velocissimamente, vogliamo ascoltare un'altra cara persona, la professoressa di allora insegnava educazione tecnica. Adesso non so come si dica, perché ormai io non faccio più le mezze. Ecco, adesso è tecnologia. Poche parole, facevo educazione tecnica, ed è lei che ci racconta, in questo momento ci condivide, come questo ragazzo dalle elementari alle medie ha solo approfondito ciò che era. Anche, guarda, anche questa professoressa si chiama Marisa, come la sua maestra. Vieni Marisa, ti ascoltiamo con gioia.
Ecco, io ho poche cose da dire perché ne sono state dette tante bellissime. Comunque anche io voglio entrare e fare la mia parte, perché ho seguito Fabrizio nei 3 anni di scuola media e posso ricordare veramente il suo comportamento, sempre corretto, sempre attento e applicato, serio, e nella mia materia poi aveva un punto in più, perché godeva dell'esperienza che aveva maturato in casa con suo papà, per cui riusciva bene nella parte teorica, nella parte grafica, ma nella parte pratica riusciva splendidamente, e non solo, era in grado di aiutare all'occorrenza i compagni, ma sempre in un modo particolare, senza voler emergere a tutti i costi, sempre semplicemente, con gioia, e quindi sapeva realizzare delle cose particolari, soprattutto dei giocattoli, perché a casa suo papà l'aveva instradato bene. Io ricordo questo anche, che quando lo si incontrava al di fuori della classe, nei corridoi, ne approfittava sempre per fermarsi e dire una parola e rivolgere un saluto cordiale. Torniamo in classe, era l'ultimo giorno dell'anno scolastico e tutti avevano voglia di passare l'ultima ora così un po' divertendosi, e questo l'avevo capito molto bene. Avevo però lanciato un suggerimento e dicevo sarebbe il momento per fare un ripasso. Non vi dico quanti hanno ripassato, ma Fabrizio ha preso fuori il libro dallo zaino e si è messo a ripassare. Me lo vedo ancora davanti agli occhi col libro e alzavo ogni tanto, mi sbirciava alla cattedra per far vedere che lui aveva accolto il mio la mia domanda. Ancora una cosa, ricordo quando sono stata a trovarlo in ospedale, e questo ricordo mi commuove, perché era ormai quasi alla fine dei suoi giorni. Io gli ho parlato, ma quando mi sono avvicinata alla porta d'uscita ho lanciato ancora uno sguardo verso di lui e mi sono trovato i suoi occhi verso di me. Ecco, per me quello è stato il suo saluto.
Grazie Marisa, perché quegli occhi verso di te ci sono ancora. Anzi, oggi sono veramente verso di tutti, perché nonostante la drammaticità dei fatti e quanto il calvario è stato lungo e pesante, comunque c'è una grande pace e da questa famiglia una grande fede. Adesso, col dono di essere ritornato in questa parrocchia dopo 24 anni, quante volte quella bicicletta ormai potrebbe andare da sola, perché ho ripreso in mano la bicicletta e vado e amo fermarmi, anche se papà sta vivendo un momento di calvario molto difficile. Comunque ha dei veri angeli in casa e Fabrizio c'è. Fabrizio è presente e ci sta preparando per quei cieli nuovi e terra nuova che anche noi in questo momento aspiriamo ad arrivare. Qui il tempo purtroppo vedo che sta passando sul serio. C'è comunque l'amico Andrea che voleva ancora dare un saluto, perché ha vissuto in profondità anche lui questo momento. Sembrava all'inizio, quando si era organizzata la trasmissione, che fosse un po' difficile. Sono passati 25 anni, però è tutto vivo, ma più vivo che mai. E invece con una grandissima dignità, ecco, io ho potuto rivivere dei momenti molto, ma molto belli. Andrea, se vuoi ancora dare un saluto, e lascio a te un momento la parola.
Di nuovo buon pomeriggio, scusate l'emozione di prima, ma sono ricordi che a volte fanno soffrire, però sono anche bei ricordi. Volevo sottolineare qualcosa di Fabrizio riguardo la sua fede. Vorrei sottolineare la purezza. Era un ragazzo pulito, non scendeva compromessi, cioè ogni amava Rosario, io lo so, però a me della sua fede non ha mai parlato. Non parlavamo di fede quando io andavo a casa sua, ma lo faceva con la testimonianza. Lui testimoniava ogni giorno della sua vita, sottomesso a papà e mamma e famiglia, una santa famiglia secondo me, che tutte le volte che andavo a trovarlo, appunto a casa sua, c'era suo papà, suo zio, come si chiama? Stefano, che mi chiamava Risula, perché avevo i capelli a spazzola praticamente, col gel. Ecco che arriva Risula, parla piemontese, non sono tanto capace a parlare piemontese. Volevo sottolineare appunto questo fatto della purezza e di non scendere a compromessi e della maturità. Era un ragazzo maturo, più maturo degli altri, se ne fregava se lo prendevano in giro. Lui aveva capito cos'era veramente importante nella vita. Era importante, era come pensavo oggi, era un ragazzo del mondo, ma non nel mondo, cioè nel mondo ma non del mondo. Era un ragazzo che aveva capito che cos'era importante, che importante era Gesù, la preghiera, l'Eucaristia, ma l'amore verso Maria, nostra mamma celeste. E grazie a lui sono nate, io ci credo profondamente a questo, tante cose, come il Gamma Valpone. E come per esempio io ho passato un lungo periodo in cui cantavo, mi ha aiutato anche lui a tirar fuori quello che avevo dentro, mi ha aiutato da lassù. È stata una mia decisione, appunto, non continuare. Non ho coltivato questo mio dono, forse avrei dovuto farlo. Però non portando più me stesso, ma portando magari il mio canto a servizio magari del Signore o a servizio di altre cose.
Chissà che dopo oggi non riprendiamo.
Ecco, saluto a tutti.
Se mi permettete, vorrei, a questo punto che Andrea ha sottolineato troppe volte, farvi ascoltare una preghiera fatta da lui. Sono stato al santuario di Nettuno, di Santa Maria Goretti, e mi sono fatto arrivare parecchie immagini, e ho detto a Fabrizio, fammi un piacere Fabri, scrivimi una preghiera che così la facciamo stampare dietro. E difatti quella preghiera che mi ha composto, l'abbiamo poi fatta stampare dietro. Sentite che preghiera Fabrizio ha composto di suo pugno. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre mia, ti prego, aiutami ad assomigliarti. Donami la purezza del cuore, affinché possa diventare come Maria Goretti, un piccolo fiore di campo, che pur nella sua semplicità ha preferito morire, pur di non macchiarsi con un grave peccato. Oh celeste mamma, ti affido il mio cuore, formalo come vuoi tu, riempilo di pensieri, parole, azioni pulite come le tue. Donami la certezza che solo i puri di cuore potranno vedere Dio. Ma soprattutto fa che la mia vita possa splendere come lampada che arde, affinché quanti mi avvicinano abbiano a scoprire anche in me che Dio è amore. Il piccolo fiore di campo mi accompagni in questo cammino. Amen. Ecco, questo è Fabrizio. Io vorrei arrivare alla conclusione dicendovi questo, che ho avuto il dono immeritato in mano di accompagnarlo. E sia come sacerdote in parrocchia, allora ero sempre in mezzo ai ragazzi, ai giovani, sia anche come confessore, la delicatezza, la profondità, il santo timor di Dio e questa spiccata pietà unita alla sapienza ha formato dentro di lui un'anima straordinaria. Non dimenticherò mai le sue lacrime quando lui si prefiggeva degli impegni e da una confessione all'altra magari non era riuscito a mantenerli, dalle lacrime, dagli occhi versava lacrime sincere. Però ascoltava i consigli ed era contento. Un ragazzo e un giovane felice. Un giorno l'ho trovato in cappellina da solo e gli dico, oh Fabri, che fai? E lui mi dice, ma ho sentito che c'è il Vespro oggi, io non so che cosa sia. E allora sono venuto a vedere che cos'è. E poi si è fermato a pregare con noi il Vespro. Bene, questo ed altro lo porteremo nel cuore. Vi ringrazio tutti, vi ringraziamo dell'ascolto. Sono cose che meritano molta attenta riflessione. Ma con un angelo così in cielo, unite a tutti i nostri altri angeli, noi sappiamo di potercela fare. Perciò ci impegneremo, pregheremo insieme anche per tutta la grande famiglia di Radio Mater, affidiamo il caro Don Mario a Fabrizio, la famiglia di Maria, la regia tutta, chiunque in un modo o nell'altro si adopera in questa famiglia a essere luce. Grazie che ci avete dato questa opportunità. Vogliamo ancora dire un'Ave Maria insieme, che la mamma del cielo accarezzi questo suo bimbo, lo coccoli tra le sue braccia, lo tenga sulle ginocchia, ecco, e che insieme ci accompagnino fino al giorno in cui arriveremo anche noi a casa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, da chi andremo? Solo hai parole di vita eterna. Maria, porta del cielo. Maria, fondatrice e regina del GAM. Maria celeste condottiera, su voi carissimi che siete qui in questo ufficio, su tutti i nostri cari radioascoltatori e su tutti quei giovani ai quali arriverà la voce di Fabrizio attraverso la testimonianza sia di Radio Mater sia anche della nostra persona che qui in loco continuerà a lavorare insieme con lui. Su tutti la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Massimo che sei qui, che ci hai aiutato, sei stato eccellente, e grazie di cuore a tutti e sia lodato Gesù Cristo.